Pace e bene, fratelli. Buon pomeriggio. Mi sono deciso oggi a condividere con voi una riflessione che è figlia della preghiera di questo giorno e che in qualche modo è legata al brano del Vangelo della domenica prossima, che è il giorno della Trasfigurazione. In realtà sarebbe la 18ª settimana della domenica del tempo ordinario, ma quest'anno coincide con il 6 agosto, che è la festa della Trasfigurazione. Siccome il Vangelo della Trasfigurazione è presente in tutte e tre i sinottici, quest'anno noi meditiamo quella di Matteo perché stiamo leggendo la domenica il Vangelo di San Matteo. Vi riassumo brevemente il contenuto del brano, dell'evento. Gesù chiama tre dei suoi apostoli, Giovanni, Giacomo e Pietro, che sono quelli dei momenti particolari. E li conduce con sé su un alto monte, su un monte che si pensa che sì, potrebbe essere il Monte Tabor. Su questo monte Gesù si trasfigura, cioè improvvisamente viene avvolto in una luce così bianca, così potente che sembra accecante. Accanto a lui improvvisamente si materializzano, per modo di dire, Mosè che rappresenta la legge ed Elia che rappresenta i profeti. Si sente anche la voce del Padre che dice che quello è il suo figlio prediletto e che si deve ascoltare. Nel momento in cui dice ascoltatelo, il Padre si sta rivolgendo certamente agli apostoli, un senso di timore, ma anche diciamo di estasi, di entusiasmo, di adrenalina, diremmo oggi, cioè loro assistono a una cosa sconvolgente. Gesù appare rivestito di luce. Subito dopo questo evento, Gesù dice che devono tornare giù e Pietro non vuole tornare. Dice: Signore, perché non facciamo tre tende qui? Si sta così bene, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma Gesù dice no, dobbiamo andare a Gerusalemme, io lì sarò sacrificato. Allora Pietro dice che non sarà così e Gesù gli risponde piuttosto male e prosegue il loro cammino verso Gerusalemme. Questo episodio della Trasfigurazione è legato al brano precedente, all'inizio, alla fine del capitolo quindicesimo, o meglio a tutta la seconda parte del capitolo quindicesimo di San Matteo, praticamente a quando Gesù dà il primato a Pietro e subito dopo annuncia anche lì la passione. Pietro si ribella e Gesù lo chiama Satana e introduce il discorso in cui dice che chi non rinnega se stesso non è degno di me. Lo conoscete tutti molto bene questo discorso, a cosa serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima. E poi aggiunge, è il versetto 27 mi pare che è, perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre con i suoi angeli, questo è il riferimento. La trasfigurazione per molti teologi ed esegeti è proprio questa venuta di Gesù, come un anticipo, no, di quello che Gesù sarà. Dice anche qualcuno che è qui presente, certo ve lo ricordate questo, no? Qualcuno che è qui presente non conoscerà la morte. Allora queste cose un po' preparano il clima della trasfigurazione, cioè qualcuno che è lì presente non dovrà aspettare l'incontro finale, l'ultima venuta del figlio dell'uomo, cioè quella finale, conclusiva, la fine del mondo, diciamo così, no? La ricapitolazione. Ma mentre sarà ancora in vita, vedranno il figlio dell'uomo in quelle condizioni. Ecco, probabilmente, anzi quasi sicuramente, il figlio dell'uomo in quelle condizioni è proprio il figlio dell'uomo trasfigurato. Gesù si presenta a questi tre eletti fortunati, così come tornerà nell'ultimo giorno e come noi lo vedremo nell'ultimo giorno. rivestito di una luce folgorante, qualcosa che non è umano. E fra l'altro non si presenta neanche solo, ci sono con lui Mosè ed Elia e c'è anche il Padre. Quindi già è una visione, diciamo, del regno dei cieli, così come noi lo vedremo quando sarà il momento in cui il Signore verrà a prenderci, non solo alla fine della nostra vita, ma anche alla fine di questa esistenza umana e del nostro mondo. È un privilegio straordinario questo che è capitato a loro, poi San Pietro e anche la seconda lettura, no? Che probabilmente è l'ultimo scritto del Nuovo Testamento, il più recente, diciamo. San Pietro lo ricorda, e San Pietro dice: noi siamo stati testimoni oculari della potenza, di Dio, di Cristo, no? Che il Padre lo ha rivestito di gloria. Questo episodio della trasfigurazione un po' ci può indirizzare verso alcune cose che dovremmo capire anche vivere nella nostra vita. Il primo è che il Padre e il Figlio si presentano a noi dicendoci che dobbiamo ascoltare Gesù. Ascoltare Gesù vuol dire fare le cose che Lui ci propone. E sono cose difficili, difficili come quelle che ho citato prima, che dobbiamo perdere noi stessi, che dobbiamo prendere la nostra croce, è così che si segue Gesù. Così come lui fa andando verso Gerusalemme, dove sa che deve affrontare la passione e la morte, ma poi risorgerà. Questo è quello che lui ci chiede e poi ci insegna alcune cose che penso che sono di grande attualità ai nostri giorni. Il primo è che non ce ne sono altri di Cristi e non ne verranno altri, che il Figlio di Dio è quello lì, il prediletto del Padre, quello che è venuto sulla terra a nome del Padre, mandato dal Padre, l'inviato del Padre, e quello non ce ne sono altri e non ce ne saranno neanche altri. E questo, secondo me, in questo momento di tanta confusione in cui ci sembra che ci sono tante verità che ci circondano e tante possibilità, tante interpretazioni e tante parole che sono come la parola di Dio, stiamo vivendo in un periodo storico della Chiesa in cui sembra che, come dire, che ognuno può stabilire che cosa è buono fare. Io l'ho detto la settimana scorsa nella mia parrocchia, cioè Cristo è lo stesso, non cambia ed è l'unica salvezza dell'uomo, non ce ne sono altre. Sembra che questo discorso ecumenico stia diventando che ci sono tanti Cristi, che ogni Dio ha la sua volontà, il suo insegnamento, ma non è vero, è una menzogna. Il Padre ha detto che il Figlio è quello lì, che lui ha inviato solo quello, quello è il prediletto, quello che dobbiamo ascoltare. Quindi noi siamo con Gesù, solo con Gesù, non ce ne sono altri. Questo è il primo insegnamento che ci dà. Il secondo è anche molto importante, perché mi vorrei riferire a un discorso che ha fatto Sant'Agostino, mi pare che sia il 77 o il 78, non me lo ricordo bene, in cui lui dice, parlando proprio commentando il brano della Trasfigurazione, lui dice che le vesti che risplendono di luce, perché Cristo, come dire, i suoi vestiti diventarono bianchi come la neve e pieni di luce, no? Sant'Agostino dice che questi vestiti sono la Chiesa. Una Chiesa che risplende perché è collegata, fra virgolette, a colui che indossa quei vestiti, quindi a Cristo. Sant'Agostino quindi sta dicendo che l'episodio della trasfigurazione vuol dire che non c'è solo presente il Padre, non c'è solo presente lo Spirito Santo, non c'è presente Gesù soltanto, ma c'è presente anche la Chiesa. In quella luce, non dall'altra parte gli apostoli che hanno paura, quelli anche, però la luce che risplende sul corpo di Cristo è la Chiesa. Il riferimento è chiaro, no? Ad Isaia, quando dice che i vostri peccati, anche se fossero scarlatti, saranno fatti bianchi come la neve. Ci vuol dire, la scrittura, se ha ragione Sant'Agostino, come io penso, che la Chiesa comunque non è santa per i suoi meriti, ma è santa perché è, come dire, come un vestito che porta Gesù, qualcosa che avvolge la persona di Cristo. Noi sappiamo che Cristo è presente nella Chiesa. Quando noi diciamo che questi vestiti brillano, che siamo noi, no? Questa Chiesa che oggi sembra così poco brillante, che sembra così tanto in difficoltà, che non sa dove andare, che è confusa, che vive questa terribile calamità del relativismo, del dare a ogni cosa di un'interpretazione personale, questa chiesa anche poco sacramentale, questa chiesa anche poco vicina a Cristo, poco legata ai sacramenti. È un momento un po' difficile per la nostra. Per la nostra Chiesa, questa Chiesa è la luce per l'esterno, anche nel peccato, anche nell'infedeltà, anche nelle difficoltà. Ecco, e quindi quello che dobbiamo fare è restare legati a colui che porta questo vestito che siamo noi. Noi siamo come un mantello addosso a Cristo, se lui se lo toglie, noi non siamo più nella luce. Perché la luce viene da lui, no? E allora dobbiamo restare legati a Gesù come? In tanti modi. Il primo modo, intanto, è stare accanto a lui dove sicuramente è presente, cioè nell'Eucaristia. Celebrare il sacrificio dell'Eucaristia, mangiare il corpo di Cristo, diventare una sola cosa con lui. Quanti cristiani oggi che pensano che è inutile andare a messa la domenica, adesso si va al mare perché siamo in estate, e allora perché perdere tempo, i bambini che non devono andare a messa perché sono troppo piccoli, gli anziani perché sono malati, io perché ci devo andare. E non c'è una grande devozione al sacramento dell'Eucaristia e neanche c'è più quella vicinanza, quella comprensione dell'importanza che può essere per noi la messa, no? È come dire, ma io prego a casa, ma ne sto lì. E Dio anche è presente in casa, però Cristo si è fatto presente nel sacramento dell'Eucaristia e l'ha detto, questo è il mio corpo. Lo ha detto Lui, che questo è il mio corpo, è il suo sangue. Noi siamo davanti alla presenza reale di Cristo con il suo corpo e con il suo sangue e lo avvolgiamo. E ne veniamo illuminati, e questa luce che ci illumina, illumina anche le persone che ci sono accanto. La seconda fonte di vicinanza, la seconda modalità con cui noi possiamo stare vicino a Gesù è ascoltare, come dice il Padre, la parola di Dio, che si annuncia anche nell'Eucaristia, ma che si legge anche a casa. Proprio questo, voi sapete che negli ultimi 50 anni, anche un po' di più, gli ultimi 60 anni, c'è stata una forte insistenza della Chiesa verso la parola di Dio, che leggiamo la parola di Dio. Dovremmo ogni giorno spezzare un po' in casa questa parola, leggerla mentre siamo insieme, anche condividerla, commentarla insieme. Noi la leggiamo, per esempio, nella preghiera della liturgia delle ore, la proclamiamo anche nel rosario, per esempio, perché l'Ave Maria e il Padre Nostro sono preghiere, il Padre Nostro è totalmente biblico, l'Ave Maria è parzialmente biblica, ma pur sempre è derivante dalla Sacra Scrittura. Quindi l'ascolto, che vuol dire sentirla con le orecchie e ascoltarla con il cuore, della parola di Dio. E poi negli altri Gesù è presente, nei poveri, nelle persone in difficoltà, in tutti quelli che sono piantati su una croce e che hanno bisogno di una Maria, di qualcuno che stia lì ai piedi per portare consolazione, anche guarigione, amore, speranza. Queste sono le tre modalità principali in cui che sicuramente noi e che ci portano sicuramente a dove Cristo è presente. Certo, nella preghiera, anche dentro il nostro cuore, quando noi entriamo in quella stanza segreta e parliamo con il Padre, quella stanza segreta è il nostro cuore. Ecco, se noi come Chiesa saremo vicini a Cristo, attaccati, appiccicati su di Lui come un vestito, allora noi risplenderemo di luce e la riceveremo anche da Lui e la daremo anche agli altri. La terza cosa che vi volevo far notare, anche questa è molto, come dire, risuona molto nei nostri giorni, la parola che vi dirò dopo, che mi fa pensare all'ultima parte di questo Vangelo della Trasfigurazione, che è quando si deve tornare giù, no? Abbiamo detto che noi siamo la Chiesa, e lì sul monte siamo una Chiesa che avvolge il corpo di Cristo, che ne viene illuminata, è una specie di Chiesa gloriosa che non ha problemi, che vive questa luce immensa, questa gioia, però poi si deve scendere. Allora, il termine che configura la terza parte dell'episodio della Trasfigurazione è quello di Chiesa in uscita. La Chiesa non può stare contenta e felice del fatto che è davanti a un tabernacolo adorando il Signore, oppure della gioia che riceve dalla parola di Dio. No, questo è fondamentale, ma c'è da scendere, da uscire, tornare giù nella valle, condividere con gli altri non solo questi doni che abbiamo ricevuto, ma anche la passione di chi questi doni non ha ricevuti, la malattia, la morte, il disagio, la solitudine, la vecchiaia, l'esproprio di tutti i beni materiali e spirituali, tutte le sofferenze che ci sono quando noi ci allontaniamo con gli occhi per un attimo dal tabernacolo e ci accorgiamo che il mondo non è soltanto quella gioia che stiamo provando noi, ma è anche un dolore immenso che ci viene da tutte le sofferenze che sono figli del nostro peccato e che però ci circondano e che sono reali. Allora la trasfigurazione ci mette in uscita, ci dice che noi dobbiamo portare questa luce al di fuori della montagna. Forse voi lo sapete che il monte della trasfigurazione, il Tabor, è stato sede per tanti secoli di presenze monastiche che si ritiravano lì per stare a contatto con questo Signore, per essere una chiesa piena di luce. È il posto delle preghiere contemplative, diciamo, no? Ma chissà perché quasi tutti poi alla fine sono scesi giù. Ecco, ora ci sono i francescani che sono presenti lì nel santuario, che sono proprio Marta e Maria, no? L'accoglienza e la preghiera. Allora noi siamo una chiesa in uscita, noi dobbiamo ricordarci che dobbiamo scendere dal monte, ma non ci dobbiamo scendere da soli. Dobbiamo scendere con Gesù. Dobbiamo portare precisamente Lui a tutte le persone che incontreremo nel nostro cammino e che non hanno partecipato a questa gloria dei tre apostoli che hanno potuto vedere il Signore così come sarà nell'ultimo giorno. Noi dobbiamo essere testimoni oculari. Quando i nostri occhi hanno visto la luce attraverso la preghiera davanti a un tabernacolo, ricevendo l'Eucaristia, questo messaggio poi deve essere portato alle persone che hanno bisogno di luce. Noi dobbiamo diventare il vestito che ricopre le spalle del povero, della persona sola e abbandonata, dell'ammalato, di chi soffre, della persona disperata. Ecco, mi sembra che questo potrebbe essere il messaggio che oggi ci dà la parola di Dio. Custodiamolo nel cuore e cerchiamo soprattutto di farla diventare carne della nostra carne, ma portarla anche a tutti gli uomini che stanno aspettando che noi scendiamo dal monte per poter ricevere la luce e la grazia, e così sia.